Beh, potremmo anche stupirvi con effetti speciali. Potremmo riproporre il tutorial che Rizzuto ha fatto sulla coreografia di questa canzone a TikTok. Però siccome ci sono bambini che seguono la radio,
ma io
la TV,
lo voglio vedere.
Adesso te lo facciamo vedere.
Stavo
facciamo
dicendo vedere. Proprio questo. Noi il tutorial l'abbiamo fatto, lo potete trovare sul web. E quindi insomma divertitevi, perché è divertente. Non è fatto bene, ma è divertente, questo è sicuro.
Tranne che per i familiari, che ripeto hanno già preso le distanze. Però ovvie ragioni, insomma. Però ovvie ragioni. Allora vado a presentarvi un ospite che è tornato a trovarci. E devo dire, insomma, con grande piacere ogni volta che viene qua. Lo citavo prima, dicevo, uno tsunami di simpatia. È tornato a trovarci Roberto Lipari.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Rob,
che bello, non vado in una radio da non so quanto, quindi.
Davvero?
Sì, questo è un gran ritorno.
Ma per una scelta o perché non
credo,
è capitato?
Credo dal film, da ottobre.
Da tutto a posto.
Da quando il mondo era normale.
Guarda, cioè, sai una cosa, oggi è la giornata mondiale dell'amicizia. Veramente, quindi hai capito che cosa
non è un caso, vedi,
è istituita a Zuckerberg la giornata
esatto. E io davvero amico inviterei quasi a inquadrare nella sua interezza Roberto, che è venuto elegantissimo.
Ma saluto, quindi, Infradito e Pinocchietto.
Però si può, dai,
il bello della radio, secondo me, è grande vantaggio. Voi non lo sapete, ma Cannizzaro viene spesso in mutande.
Molto spesso. A volte anche senza.
Sì. Infatti lo trovate in un altro sito che non è quello
esatto,
Radio Time.
Che non è quello di Radio Time, solo per adulti. Ma sappiate anche che abbiamo fatto anche la televisione per rovinarti la festa.
No,
ci siamo trasformati in TV
mezzo
per
boost,
rovinare.
È mezzo boost.
Allora, intanto, superato indenne questo periodaccio.
Sì, guarda, io da un lato sono molto fortunato, perché ero a Roma il 4 marzo, sono sceso, ho finito un servizio
per striscia,
sì, e poi è arrivato, per fortuna, perché sennò raccontavo poco fa che
saresti rimasto lì.
Tra l'altro io avevo appena lasciato la casa, perché mi ero messo a fare Andy Rivieni, non stavo più fissando, quindi non sapevo dove stare.
Viandante, sì, lo avremmo ritrovato sotto i portici.
Sbagliavo 2-3 giorni, fregato, quindi sono stato molto fortunato. E poi ho continuato l'attività di striscia da casa e mi sono divertito, tra l'altro, a fare i monologhi, quindi è stata anche un'occasione. E quindi la prima parte della pandemia, tra l'altro, è stato un motivo anche per sentire amici che stanno fuori, perché dato che la videochiamata permetteva, quello che abitava la via di fronte lo potevo sentire solo in videochiamata, così come quello che stava a Bologna. E quindi è stata un'occasione per la mia generazione, fatta di gente che i cervelli in fuga, diciamo, è stata un'occasione pure per stare tutti vicini, anche se la videochiamata aveva i suoi difetti, perché tu facevi la videochiamata,
però immagina se fosse capitato tutto in periodi in cui non c'era sarebbe stata una tragedia.
Per fortuna, mio nonno dice sempre una fortuna fosse fortunato, che è una grande legge,
una perla di saggezza,
una bella saggezza che non trovo. Quindi sì, indenne, e infatti mi sono messo proprio a scrivere con Ignazio Rosato e Robertelli, che sono coloro con cui scrivo tutto. Ci siamo messi per scrivere uno spettacolo
durante il periodo della pandemia.
In realtà è nato proprio da quando si è percepito che si poteva tornare a fare spettacoli, giugno. E abbiamo scritto questo spettacolo, questo monologo, e quindi adesso da agosto
torni nelle piazze, nei teatri.
Torniamo nei teatri. Sì, faccio una cosa pazza, nel periodo peggiore forse della storia, però voglio farlo anche se tutto sarà a norma di sicurezza, anche perché il teatro è il luogo più sicuro del mondo in questo
non
momento.
Non l'hanno capito solo quelli che scrivono le norme, in realtà.
Sì, perché
se apri le discoteche e il teatro lo tieni chiuso, beh,
ma
una
il teatro
follia,
cioè. C'è un tutti distanziati di un metro e mezzo, tutti con la mascherina durante lo spettacolo. Si toglie, però fino a un certo punto, fino all'ingresso si tiene, e la mucchina fuori, e quindi è il luogo più sicuro del mondo. Ecco, ho detto approfittiamone, sfruttiamo, io non volevo che tutto si fermasse. Abbiamo scritto questo spettacolo, è ispirato al tormentone del momento, e il titolo, sono orgoglioso perché credo che abbiamo partorito uno dei titoli più belli del mondo, si chiama Non ce n'è comico, che secondo me ispirato a Angela da Mondello, che spero mi stia sentendo. Senti, ti voglio bene, buongiorno da Mondello.
Senti, ma tu che c'hai il polso della situazione che gira un sacco, questa cosa che è diventata virale mica solo qua, cioè è stato sdoganato questa cosa.
Io seguo influencer eccetera sui social, loro vengono a Mondello e farsi la foto con scritto hashtag non ce n'è COVID ed è una cosa stupenda, ma poi tutto il resto, i souvenir, i strisciotti nel cellulare.
Tutto, tutto, tutto.
Quindi
tutto,
tutto. È brutto. E poi, tra l'altro, la cosa
manca solo il merchandising, secondo me ci siamo. Cioè,
ma è bello anche perché era nata come una campagna di haters, tutti se la prendevano con la signora Angel.
È diventato un divo.
E poi invece è entrata nel mondo dello scherzo, quindi anche lei non lo vive più male. Quindi questo è anche un risvolto positivo della storia.
Quindi non andrà più da Barbara D'Urso, per farla breve. No, quindi non si lamenterà più. Questa
in
è una bella VIP cosa.
Andrà
allora, oggi mare?
Sì, 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 certo. Oggi a mare.
Però
oggi a
mare. Ho un po' paura, tutti sono un po'.
Non vicini. Ce n'è Covid! Non ce n'è Covid! Non c'è niente!
In che senso non c'è niente?
Non c'è niente, è finito tutto. A Palermo non abbiamo niente. Dov'è il mio?
No, ma tra l'altro, lei rappresenta gran parte. Se tu vai a Mondello in questo periodo, ma vero non ce n'è
Covid? Lo pensano tutti.
Tutti pensano. Quindi alla fine, per quanto. E quindi è bello il lato goliardico. Allora ho detto non ce n'è comico perché. Perché la cosa che la domanda che si è fatta all'inizio, si può ridere di questo periodo? Secondo me sì, in realtà non parleremo solo di questo periodo, però tutto è un meccanismo innescato proprio, che mi ha fatto pensare a delle libertà che non c'avevamo più, ma prima era veramente meglio in tutte cose. Quindi è un momento.
Però siamo cambiati anche noi un po'. Io adesso non so se tu c'hai questa percezione.
Secondo me, infatti, quando si dice si torna alla normalità, la risposta è no. Ma perché la normalità non si torna mai. Cioè, prima era normale fare delle cose che
adesso non si possono fare. E chissà per quanto tempo.
Nella vita la normalità non esiste. Certo. È durata. Cioè, per quanto possa durare, dura sempre poco. E quindi io l'unica cosa che dobbiamo curarci è di tornare meglio. Ecco. Il problema è questo.
Senti, secondo te come reagirà il pubblico a questi riferimenti su quanto è successo? Come siamo noi italiani?
Per come l'abbiamo impostato, veramente si ride. Cioè, io rido tantissimo. È una delle volte in cui mi rido alle cose che dico. Perché è come per chi fa il mio mestiere, quello del, diciamo, del monologhista o stand-up comedian, come adesso si chiama tutti gli inglesismi. Il fatto è che il meccanismo che funziona della comicità quando uno fa i monologhi che tutti si devono rivedere, quindi il fatto che tutti abbiamo vissuto la stessa cosa mi aiuta tantissimo dal punto di vista
comico. Certo,
quindi
certo.
Io giocherò, per esempio, per dire, faccio un pezzo su Woody Spencer fuori dai ristoranti. Che io dico che a noi siciliani una cosa gratis non ce la devi dare mai, perché c'è gente
lo svuotiamo
che
in un nanosecondo,
si mette lì e mia madre è diventata esperta, l'odore fa. Quello panificio è mio. Cioè, siamo diventati gente che scende con i bidoncini. Mia madre non sa più se al panificio ci va per prendersi la mucchina e il pane. La dotta ordinò un chilo da mucchina senza cimino. Cioè, quindi,
sì, però ci ha cambiato le abitudini questa storia qua.
No, poi ragione. Racconto anche del fatto del momento dei flash mob, che era bellissimo. Tutti su
palco. Era veramente bello.
Tutti facevamo esercizi a casa per finta sui social, che non era vero. Io pure facevo. Quindi facevi le flessioni.
E quindi cosa facevi? Finte.
Io mettevo sul balcone. Sul balcone facevo quattro flessioni per finta.
Solo quattro.
Per le stories di Instagram. Il problema è che
la stanchezza durava due giorni dopo.
Sì, perché non ero abituato. Ma quello di fronte sembrava che era un flash mob. Eppure lui si metteva a fare le flash. A un certo punto tutta la zona del quartiere faceva. E molti, però, in realtà, poi a un certo punto ho pensato: io gli spettacoli come li farò? Li farò dal balcone? Mi è venuto sto dubbio. Però poi in Sicilia non si può fare perché tutti i balconi hanno una veranda abusiva e quindi non si può.
È consigliabile, non è consigliabile.
No, ma ci sono tantissimi spunti, secondo me, in comicità. E poi a un certo punto racconto anche, visto che siamo stati la regione con la campagna con i numeri più bassi.
Sì.
Allora racconto i motivi, e quindi quasi esce all'argomento, ma perché la Sicilia, c'era la logica del mondo siciliano, dovrebbe essere quella venduta in tutto il mondo, mentre noi siamo cresciuti con i concetti degli americani. Mm. Che nei film americani sconfiggono gli alieni, fanno qualunque cosa, e poi arriva la pandemia e questi si iniettano la candeggina, c'è una massa di deficit. E invece noi siamo stati bravissimi. Quindi questo dimostra che l'unica logica che dovrebbe vivere nel mondo è la nostra, perché per esempio noi non abbiamo conflitti d'estate. Perché quando c'è un conflitto basta che uno dice: non ti ci mette pure tu, che già c'è caldo. E risolviamo qualunque cosa.
È vero, è una campagna diplomatica di grande successo. Senti, ma volendo dare intanto le date, prima che passiamo ad altro, ricordiamo, no, un sacco di date. Si parte il 14 di agosto, si parte al Teatro di Verdura.
Al Teatro di Verdura, tra l'altro.
A casa.
a casa, ed è uno, non solo solo, ma col Teatro Massimo, con l'orchestra dei Kids,
dei bimbi.
Sì, esatto. E facciamo una cosa.
Cosa farete insieme?
È un bel momento, perché loro fanno, utilizzo l'orchestra non nel modo classico del Teatro Massimo, ma
quindi la Kids Orchestra.
La Kids Orchestra farà anche dei brani pop, e proprio perché per attirare un po' tutti a quel. E io mescolerò.
Farà il tenore?
No. Io non azzecco una nota. Dico sempre, faccio lo slalom tra le note, riesco a non prenderne neanche una. No, c'erano dei momenti in cui la musica accompagnerà i miei pezzi.
E quindi interagirete.
Non ci sarò mai io a accompagnare i loro pezzi. Però quindi ci
però
saranno.
Però ragioni allora.
Però vi ragioni. Va bene. E quindi questa sarà la data più particolare, che all'inizio. Non so neanche se è italiano più particolare, si può dire.
Sì.
Vabbè, no, e quindi questo è l'esordio a Ferragosto.
Quindi 14 agosto. Vado avanti, aspetta. Il 18 e il 19, Teatro Costa Bianca Real Monte.
Real Monte, sì, della Scala dei Turchi.
Esatto. Poi tre serate, 20, 21 e 22, all'Arena Re di Campo Felice, esatto, di Roccella. 24, 25, 26 agosto al Piazzale Stenditoi di Castellammare del Golfo,
che è la mia metà, perché che mamma è di metà. Castellammare. Io dico sempre, sono come Mattarella, metà di Palermo, metà di Castellammare. E come Mattarella io lavoro a Striscia coi comici, e lui ha coi comici al Quirinale,
un altro posto. Il 27 agosto in Piazza Duomo a Piazza Armerina. 29 agosto la fantastico scena del Teatro Pietra Rosa di Pollina.
Sì, e poi chiudiamo, farò la tappa, però lì sarà una kermesse a Lipari, mi sembrava ovvio.
Beh,
a settembre Lipari al quadrato, se non ci vedo io lì.
Tutto quanto per la produzione di Gianfabi Production e Trump Management. Ne approfitto per salutare Roberto e Nino. Ho detto qualcosa?
Non lo so, la cosa
Trump
bella
management.
Che Roberto e Nino sono qui in questo momento.
Sì,
quindi
qua,
voi non lo vedete inquadrati, ma lo sono un po' sempre presenti, come quelli dietro. Io non capivo, quando c'erano le protezioni civili, c'erano le persone, sempre non facevano niente,
però stavano
là. Io mi sono sempre chiesto, scuso,
facevano contorno, scenografia diciamo, scenografia. Va bene, allora ci fermiamo solo un attimo di pubblicità, poi torniamo ancora qui con Roberto Lipere, che deve raccontarci ancora un sacco di cose in diretta su Radio Time e Radio Time TV. Il sudore ci appiccica, beh, più che mai attuale, devo dire, questa canzone è fatta proprio, no, capito?
Proprio così,
non si scappa.
Grande successo per Francesco Gabbani, che arriva anche lui in Sicilia il 10 settembre, sarà proprio a Taormina.
Mentre Roberto Lipari, che in studio qua con noi, dicevamo prima, girerà la Sicilia e poi forse continua, parte agosto, poi continuerete a settembre.
Sì, diciamo che si sta organizzando, si sta provando, perché sai, fine ad agosto sappiamo come va, sappiamo.
Ah, tu dici potrebbe esserci il rigurgit? No, speriamo di no.
Speriamo di no, speriamo, ma certo, però a livello di programmazione in questo momento è un po' rischioso, quindi noi stiamo tenendo sicuro fino a settembre, metà settembre, se tutti tranquilli, poi dobbiamo capire come gestirla e sai,
vedendo facendo, insomma.
Sì, ma anche perché ad aprile io ho poi visto una tournée a tutto al nord, devo fare Lodi, se ci pensiamo come è finito.
Mamma mia.
Milano, andavo allo Zelig, andavo a Genova, quindi a un certo punto ho dovuto annullare tutte
potrebbe
le date.
Potrebbe cambiare tutto
e
adesso.
Quindi questo mi ha insegnato che per questo ho scelto di fare tutte le date in Sicilia in questo momento e poi vedere. Mi auguro che si possa
continuare. Certo, ovviamente tutte le date per la Trump Management. Cinema, anche questo ha subito, tutto il comparto del cinema ha subito un enorme stop, e anche il lavoro sul tuo nuovo film. Io non ti voglio spoilerare,
innanzitutto io non so se lo posso dire, ma 12 agosto posso dare per
dopo il grande successo di Tutto a Posto.
12 agosto tratto Tutto a Posto torna alla Cala, lo posso dire, vabbè l'ho detto, tutti così li obblighiamo a fare.
Saluto Andrea Perier.
Andrea ancora malato per certa, ma io allora il 12 agosto dicevo questa cosa. No, quindi Tutto a Posto ha avuto tra l'altro una seconda vita in questo periodo. A un certo punto è entrato di nuovo nel box office, perché per adesso gli incassi sono basta che ci andiamo 200 persone entravi nella top 10 e quindi è stata
dai, non sminuirla così.
No, però è bello che in questo periodo d'estate il film era già finito ottobre.
E ritorno di fiamma, diciamo.
Sì, è continuata la sfida con Joker, diciamo, che ci ha accompagnato la vostra uscita. E poi durante la pandemia, in videochiamata con gli sceneggiatori, con Ignazio, Roberto e con Paolo Pintacuda, abbiamo continuato a scrivere invece il secondo film che è nato. È il cinema, però in questo momento sta avendo un periodo strambo, più che altro perché non si sa esattamente quando si torna al cinema, quindi uno fa il film e non sa quando esce. Tutto questo non mi
tante incognite.
Però noi lo stiamo scrivendo, E tra l'altro, secondo me sta avendo davvero molto, molto divertente.
Sei molto soddisfatto delle cose che stai facendo. Sì, questa è bella questa cosa.
Ma guarda, è stato un po' un momento in cui sono messo a scrivere, che per uno che a un certo punto è entrato in un vortice, invece di spuntare sempre fisicamente, non avevo più tempo di creare. Invece è stato un bel momento questo per creare. E come diceva De André, diciamo che dai diamanti non nasce niente, dall'età
nascono i fiori.
E quindi ho cercato di far nascere più fiori possibile.
Senti, questo turbinio a cui tu facevi riferimento è cominciato dalla vittoria di Eccezionale Veramente? Da quel momento lì proprio sì, è diventato
un po' prima, perché i video che cominciai a fare, i video diventarono virali. Uno in particolare che era Petaloso,
non so, da lì è tutto partito.
Perché Petaloso è un eco assurdo, l'ha condiviso Fiorello, mi ricordo. E quindi Alfano, tra l'altro, non so se Danno è orgoglioso, ma l'ha condiviso. E quindi a un certo punto era questa cosa, da lì diciamo è partito tutto. Poi questo si è mescolato
a con tutto il resto.
Che tra l'altro Eccezionale già l'avevo girato io, le puntate di Eccezionale.
Sì,
quindi
certo,
poi però la sequenza
si sono accavallati i tempi, insomma.
E poi
in
è partita
modo.
questa macchina che non si è mai fermata, e mi ha fatto felice, perché è il mio sogno da bambino fare questo mestiere, quindi.
Senti, ti faccio rivivere un momento credo bello.
Sì.
Facciamo rivedere un momento che poi è stato quello della proclamazione di quella vittoria che ha cambiato
con
poi
Gabriele
il corso
Cirilli
di molte cose. Giusto per come fare un déjà vu, insomma, ecco.
Sì, ma io lo riguardo.
Non ti riguardi mai?
Sì, ma a questo momento. Sì, guarda, momento, tra l'altro eravamo, io dico una chicca,
sì.
Questa puntata, non so se già l'ho detto qui, in realtà io l'avevo registrata, ma non sapevo di aver vinto, perché in pratica fecero registrare un'esultanza per ogni
finta
concorrente.
Ma è tristissima
la cosa, terribile
cosa.
Infatti io non esulto da Dio, diciamo, però
quindi quella esultanza lì è finta.
Sì, per fortuna però la mia era la prima esultanza che hanno girato, quindi era un po' più verosimile. Pensate,
gli altri,
il quarto, il pubblico si è rotto le scale, infatti non si alzano. Meno male che non ha vinto
se
quello.
Se avesse vinto l'altro sarebbe stata una tragedia. Dai, ve la facciamo vedere l'esultanza finta precostituita di Roberto a Eccezionale Veramente.
Allora, dove vado, proclamerò. Mi faccio una passeggiata. Il vincitore di questa edizione di Eccezionale Veramente, e che potrà usufruire di un premio strepitoso, e cioè un contratto di esclusiva per 2 anni con la Colorado Film del valore di 100.000 euro per il cinema e la TV, è Roberto Lipari.
Goditi questo momento.
Una cosa. Dai, io mi emoziono tantissimo, ma non per quello che provai in studio, perché io questa cosa l'ho registrata a marzo, ma la puntata andò in onda a giugno, e io non sapevo chi era il vincitore fino a quando non ha detto il mio nome.
Quindi quello l'hanno tenuto davvero poi top secret fino alla fine?
Io non avevo idea.
Dai.
E tra l'altro arrivavano voci, sai, hai perso. Beh, verso maggio, poi mi richiamano, adesso ad aprile mi dicevano no, hai vinto tu. E dopo, tra l'altro arrivavano voci di corridoi, non so se sei bravissimi, io non avevo idea. Ed ero a casa con i miei, con la mia ragazza, mio fratello. E poi tra l'altro sono venuti Roberto e Nino, che poco fa ho preso in giro, ma loro ci sono sempre stati da prima, che quando ero nessuno ci sono sempre stati. E quindi poi è arrivata
ma
la...
Ma ci sono sempre stati per un sacco di gente che poi
ma
è diventata...
Ma Roberto e Nino...
Quindi
non è
portano
che...
bene.
Posso dire una cosa, non hanno talento, hanno culo. E quindi loro hanno scoperto in sala. No,
e
la cosa bella è stata che io quando ho detto Roberto Lipari siamo saltati tutti al divano, perché comunque non potevo ricordarmi l'inquadratura,
certo,
non l'avevo completamente,
certo.
E quindi è stato, io scrissi infatti sui social, ma la cosa incredibile è che la riportarono i giornali, io non l'avevo, entrai in un'ottica che dovevo stare attento da quel momento in poi a quello che pubblicavo, perché ho scritto sui social mi sento come quando Grosso segna con la Francia
nazionale
l'ultimo rigore, e tutti in Repubblica riportò questa frase. Perché era vera, le sensazioni erano uguali, davanti alla televisione e la palla in terra.
Però l'hai vissuto praticamente in tempo reale, sì, esatto. Di fatto, anche bellissimo. Se posticipata.
E tutti dicevano, sai, vabbè, non lo sapevi. Veramente, non avevo idea.
Senti, ma se tu dovessi fare una nota vocale della tua vita, ne hai fatte tante, su sì. Tanti spunti, dalla politica alla cronaca, da momenti più leggeri a momenti anche più impegnativi. Ti è venuto mai in mente?
Ma no, in realtà, perché sai, allora io quando faccio la nota vocale, in genere il percorso di quella notizia è compiuto, cioè ho tutti gli elementi che ho per parlare di un argomento, cioè difficilmente adesso parlo di caso di metti caso un caso di cronaca di un'indagine in corso,
certo.
Anche perché poi ne paghi le conseguenze quando la cronaca ti dice il contrario di quello che tu hai sostenuto. E ecco, con lo stesso principio io non so come andrà a finire, quindi per tirare le fila mi sento ancora troppo in anticipo, diciamo. Però forse lo farò, non come video, ma lo farò dentro di me, un po' il meccanismo della nota vocale, nel senso quello che dico sempre adesso...
La nota vocale a te stesso.
Sì, sai, direi, caro Roberto, ti mando questa nota vocale per dirti... Non lo so, in questo momento non lo so, per dirti... No, in questo momento la domanda che mi sono fatto da quando iniziò tutto è sei felice? Quando andavo, ero uno studente di medicina, non ero felice, nonostante facessi quello che pensavo fosse la via giusta, e quindi ora sono felice perché faccio quello che, con tutte le difficoltà, perché comunque a livello di stress e di ansia,
sì, però hai bruciato le tappe, cioè
tutto è successo così velocemente, tra l'altro, che ha i suoi pro e i suoi
adesso
contro.
Adesso Striscia è un altro bel megafono,
poi è arrivato Striscia,
te l'hanno detto, come te l'hanno chiesto Striscia?
Ma è arrivata una telefonata, io stavo
di
posteggiando, Ricci? No, del capoautore, e stavo posteggiando e mi ha detto: senti, ciao, non mi conosci, sono Tizio, ti volevo dire se sei intenzionato. Io ho rifiutato.
Tu hai pensato a Scherzi a parte?
Ma io no, più che altro io venivo dal film, ero in promozione del film, ho interrotto alcuni passaggi in sala poi per partire per Milano. E no, mi era capitato che mi avevano proposto un programma, la conduzione di un programma, quando è uscito il film, e ho dovuto dire no. E dicevo, mi è passato il treno. Che
adesso non torna.
Non poteva accadere un po' prima, un po' dopo. Perché in questo momento due cose in sincro.
Che sapete? Sfiga.
Che sfiga. E poi in realtà è arrivata forse da questa occasione. E quindi era il momento in cui non avevo idea di dove andare, cosa avrei fatto. Pensavo solo al film. E quindi è stato un momento bellissimo. Ma guarda, ripeto, questa è la cosa. Spesso noi non lo chiediamo. Io quando vedo che non vedo parenti da un pezzo, i parenti ti fanno sempre queste domande: tuo figlio che fa? Studia, lavora. Sì. E invece la domanda che devo fare spesso è felice. E questo, quindi quello che
chiedimi se sono felice.
Chiedimi se sono felice,
film,
esatto,
no?
Che quel da, capolavoro. L'esordio cinematografico di Ficarra e Picone. Ficarra è nel pubblico e Picone fa l'infermiere. Pochi...
È vero. Senti, ognuno spesso fa il planning della propria vita, no? E lo fa tra progetto e sogno, più o meno a metà, 50-50. Il tuo pende più dal lato del progetto o più dal lato del sogno in questo momento?
Allora, io non sono bravissimo a progettare, nel senso che io c'era un aforismo, mi ricordo che parlava degli imprenditori, non degli artisti, però io lo vedo su di me, che dice: l'imprenditore si lancia nel burrone e poi costruisce il paracadute. E io più o meno faccio così, perché sennò, siccome sono molto ansioso, non farei mai niente, quindi a volte mi do degli obiettivi impossibili per poi avere dei problemi da risolvere, allora lo faccio.
Ti complichi la vita,
esatto,
da solo.
Mi complico, quindi non sono un grande progettista a questo punto di vista. Mi sono messo in testa un modo di voler fare comicità dall'inizio e ne ho pagato pegno, nel senso che mi dicevano sempre: no, la comicità è tormentone, è personaggio, è parruccone, e io tutti i provini prendevo pesci in faccia. E poi in realtà è arrivato Eccezionale, che era contenitore perfetto, ma oggi lo dico che era perfetto ai tempi, non avevo idea. E quindi ho avuto la fortuna di fare quello che volevo fare. E quindi in realtà non c'è proprio un progetto, c'è più che altro un sogno. Poi le cose stanno andando meglio di come avevo previsto. E quindi spero di stupirmi sempre. Ecco, di dire wow,
cosa.
Non me l'aspettavo.
Senti, lo so che sembra una frase fatta, però credo che tu sia tra tutti i protagonisti della comicità, dal mio punto di vista, quindi assolutamente soggettivo, tra quelli che fanno una comicità più intelligente. Te lo volevo dire proprio
spassionatamente.
No, non lo
dico
per pudore.
Questo paese, no,
per pudore.
Sono fatto
l'intelligenza. È vera questa cosa che non conviene. Dici una cosa che...
Sì,
che
noi, dico sempre, allora, noi siamo nell'epoca in cui per offendere uno gli dicono professorone. C'è una cosa che, se ci pensate, 10 anni fa è assurda. Perché quando diceva quello è un professore, mio nonno, per dire che dare rispetto. Oggi se tu dici uno professorone, tu stai offendendo. Quindi per me il fatto di passare intelligenza non è buono. Io sono cretino.
Va bene. Puntiamo. Senti, la nuova frontiera dei social, tu che sei stato un fagocitatore dei,
guarda,
dei social.
Guarda, vanno più veloci. Cioè, caspita, io penso TikTok è arrivato ora, spaccato. Voi parlavate poco fa di TikTok. E io pure ho messo della roba su TikTok. Tra l'altro mi fermo i ragazzini che hanno fatto le mie voci.
Che sono bravissimi.
Ma poi la cosa è incredibile. Guarda, è strano. TikTok, per quanto è pericoloso, tra l'altro perché è social meno controllato, causa, diciamo, che fa parte del governo cinese, quindi diciamo da questo punto di vista è il meno tutelato di tutti i social della protezione dei diritti. Però al di là di questo è un meccanismo assurdo, perché è un'idea che sembra vincente. Se io ti dico devi doppiare a uno, ma perché? Ma invece funziona. Quindi vanno più veloci di quanto pensi e è difficile stare appresso tutti i social.
Beh, cioè, se lo dici tu che invece li hai cavalcati.
In realtà adesso io mi sono concentrato tanto su Facebook, Instagram, ogni tanto TikTok, ma per esempio dovrei fare anche Twitter, ma non lo faccio. Dovrei tutelare più il mondo di YouTube, ma è veramente complicato, anche perché in realtà
è un secondo lavoro.
È un secondo, ma tra l'altro devi avere una faccia per ogni cioè quello che faccio su Facebook non va bene
per Instagram, non va bene per
ora Instagram questo... un po' si sta avvicinando a Facebook, stanno unendo l'età, ma non va bene per YouTube, che è un altro linguaggio da... E quindi hai due vite per fare tutto.
Sai che in questi giorni cercavo del materiale, sono andato a curiosare delle tue cose, ho notato come col passare del tempo tu abbia ti sia uniformato anche a delle varianti che succedevano, cioè nella durata, nel modo di farle.
Ma certo,
cioè
ma...
cambia il mondo primo, sotto i nostri occhi.
Quel video di Petaloso durava 4 minuti e mezzo.
Esatto, improponibile adesso.
No, 4 minuti e mezzo di monologo, cioè 4 minuti e mezzo lo puoi fare ma facendo
teatro,
un corto,
cioè,
o un cortometraggio con gli stacchi, le cose. Ma sì, ma il linguaggio, la pazienza, la richiesta della qualità delle immagini, perché adesso l'occhio si è abituato a vedere Netflix e non più una fiction di televisione italiana, che tristemente hanno una qualità molto più bassa, e quindi l'occhio se ne accorge subito. Sì, no, diciamo che vanno veramente a velocità assurde, non è tempo di abituarti e di inventarti subito una... E poi è affascinante, poi mi piace sempre vedere la velocità. Per me, diciamo che più o meno faccio parte dei millennials, diciamo, sono nato nel 90, quindi a parte... Per i miei genitori tutto va troppo veloce, loro stanno abituando ora a Netflix, per dire, in quarantena i miei genitori stavano
hanno scoperto le serie TV.
Sì, per dire, ma adesso non è che mi immagino quando entreranno su TikTok si compri, cioè, quindi non hai il tempo di abituarti che arriva subito una cosa. È veramente, comunque dobbiamo dire grazie al mondo dei social, perché c'è, durante la quarantena, diciamo che è stato un fratello
un
maggiore,
grande alleato, un grande alleato. Sì, sì. Allora dobbiamo aspettarci il tour adesso, cioè dal 14, ripetiamo le date, 14 agosto Roberto Ripari sarà al Teatro di Verdura di Palermo con la Kids Orchestra del Teatro Massimo. Poi il 17 solo il 17 alla Rotonda. No, questo non c'è, mi sono confuso. Aspetta, no, c'è. 17 è quello che non dovevo dire, scusate. Poi mi sono confuso. 20, 21 e 22, Arena Re di Campo Felice di Roccella. 24, 25, 26 agosto, Piazzale Stenditoio, Castellammare del Golfo. 27 agosto, Piazza Duomo, Piazza Arberina. 29 agosto, Teatro Pietra Rosa a Pollina. Per la Trump Management, poi seguite tutti i social.
Sì,
insomma,
poi caricherò.
Comunicherete le altre date.
Sì, sì. La tournée si chiama Non Ce N'è Comico.
Non Ce N'è Comico con Roberto Ripari.
Speriamo che invece ce n'è pubblico, nei limiti, perché per esempio il Verdura da 2500 col distanziamento è diventata 600 posti, è una cosa stranissima.
Pazzesco.
Però comunque sì, ma poi sono c'è gente che scrive: posso essere distante da mia moglie? Non è che lei deve approfittare del
gente prende al volo tutte le opportunità possibili. Va bene, poi il film che non sappiamo, ci stiamo lavorando, sì,
film,
progress, poi vedremo.
Il film è scritto, non parlerà assolutamente di questo periodo, perché secondo me l'altra paura che ho è che usciranno 100 film su questo argomento, quindi totalmente mi sto scansando. Però è un film che in qualche modo anche lì si lotta, si denuncia un concetto e poi si ride tanto, quindi sono contento, c'è un sacco di roba in cantiere, ecco.
Bene, ti auguriamo tutto il bene possibile.
Vabbè, grazie
per essere venuto a trovarci.
Grazie, ti puoi rimettere i pantaloni?
Mi posso rimettere i pantaloni e tu metti le scarpe. Grazie Roberto Ripari, grazie a Roberto e a Nino Bonanno della Trump Management. In bocca al lupo, Roby.
Viva il lupo, ciao a tutti, Navasata.
Ciao.
A distanza.